Ed eccoci quindi agli incontri d'estate di oggi. Incontreremo uno degli organizzatori del Green Festival, che abbiamo incontrato già qualche settimana fa proprio in questa veste, per parlare dell'edizione 2025 che si è da poco conclusa. Ma oggi vogliamo allargare un po' la lente e dare un'occhiata alla persona che sta dietro all'organizzazione, a una delle persone che sta dietro l'organizzazione di questo festival che porta in Svizzera italiana la musica etnica da tutto il mondo da ormai 8 edizioni. E diamo allora il benvenuto a Nico Fibioli, ben ritornato su Rete 2.
Sì, ciao a tutti, grazie Martino per l'invito, grazie.
Dunque, abbiamo sentito appena un brevissimo brano, che ci parla un po' delle tue origini a livello musicale. Come è iniziato tutto quanto?
Ma è abbastanza difficile fare un resoconto vero del mio percorso musicale, ma sicuramente, appunto, come questo piccolissimo pezzo iniziale, che secondo me è bello anche proprio perché è molto breve ma molto intenso. Musicalmente io all'età di, non so, 12-13 anni ho cominciato ad addentrarmi nella musica più metal, più come questo pezzo della musica grindcore, che è un prodotto della musica punk degli anni 70-80, che poi è sfociata in questa corrente nata in Inghilterra chiamata appunto grindcore. Nello stesso tempo però muovevo anche i primi passi per quanto era la musica etnica, diciamo la musica world, come si vuol dire. Ricordo bene appunto all'età di, non so, 12-13 anni, incollato la radio con le cassette per registrare tutto ciò che Rete 3 o Rete 1 passasse in questo senso. Erano i primi anni in cui c'era Festate a Chiasso, mi ricordo. Io ero troppo giovane per poter andare a vedere questi concerti, ma ero costantemente incollato alla radio per sentire tutto quello che veniva proposto. Ero veramente, sì, ingordo di musica e di cose nuove da ascoltare.
Quindi a un certo punto ci hai raccontato, adesso hai iniziato con la musica metal, ma poi parallelamente è arrivata la musica etnica, popolare, le tradizioni musicali provenienti da tutto il mondo. Come si è sviluppato questo interesse?
Direi che i miei interessi musicali sono sempre stati paralleli, cioè io ho sempre portato avanti quello che era magari la musica metal, la musica classica di un certo tipo, la musica etnica. Sono cose che sono sempre andate un po' di pari passo, una non ha mai escluso l'altra. Questa è una cosa di cui sono contento, ecco, diciamo, non ho mai rinnegato quello che ho ascoltato o che tuttora ascolto, cioè trovo veramente che tutte queste cose possano coesistere e prendere un po' un senso assieme, diciamo, almeno nella mia testa. Comunque il discorso della musica etnica penso sia qualcosa di abbastanza difficile da trovare un momento esatto in cui questo sia partito. Mi ricordo bene, forse uno dei primi dischi, uno dei primi CD che io avevo acquistato ai tempi. Io ero un grande frequentatore del Pinguis Music di Bellinzona,
Leggendario.
un leggendario negozio di musica in cui entravo e passavo ore attaccato al lettore CD ad ascoltarmi qualsiasi cosa, soprattutto nel reparto jazz, classica e altre musiche, quindi musica world. Forse uno dei primi contatti che ho avuto con la world music, che veramente come dire, mi ha colpito nel profondo, è stato sia Ravi Shankar con un album che avevo comprato, appunto Ragas, Afternoon Ragas mi sembra che si chiamasse, e un altro disco, un doppio CD, Sufi Soul si chiamava, ed era un percorso musicale della tradizione sufista, quindi appunto religione musulmana, hanno questa corrente sufista che è molto molto legata alla musica, e mi ricordo bene di aver sentito per la prima volta questo famosissimo musicista pakistano, Nusrat Fateh Ali Khan, che è poi è diventato famosissimo con Peter Gabriel e molti altri musicisti europei, e sì, questa musica mi ha proprio catturato nel profondo, inconsciamente, non ti so dire un perché, sinceramente.
In ogni caso, questa passione si è poi sviluppata anche parallela alle tue attività professionali, perché tu fai il tatuatore, sei anche attivo nell'agricoltura, e magari ci torniamo dopo anche su come si conciliano tutti questi aspetti nella tua vita quotidiana.
In fondo, se devo pensarci un attimo, non mi stupisce, perché come nella musica, anche nella mia vita privata, faccio conciliare tante cose che sembrano così distanti l'una dall'altra, ma in fondo nella mia vita prendono un senso. Poi ovviamente il mio caso è individuale, quindi ognuno ha poi il suo percorso, ma nel mio percorso tutto questo prende un senso, sì.
Hai sviluppato interessi particolari, ad esempio hai iniziato a suonare strumenti dalle diverse tradizioni.
Sì, allora, come ti dicevo prima, sicuramente uno dei miei interessi musicali legato alle musiche dal mondo principale è stata sicuramente l'India, quella è la bagaglio della musica indiana, che può comprendere sia Pakistan, India, questi paesi, diciamo. Sì, all'età di 16 anni, perché poi io sono stato un grande collezionista di strumenti musicali etnici, anche non sapendo bene che cosa stessi facendo, che cosa stessi acquistando, però era proprio un interesse così, e a 16 anni appunto ho comprato il mio primo sitar, strumento indiano a corde, e da lì ho cominciato un po' a suonarlo, così come mi veniva. A quei tempi non c'era internet, non c'erano i social, non c'era il web, quindi era un po' diverso. Ecco, al giorno d'oggi magari vai su YouTube, ti scarichi un tutorial e in un attimo capisci le basi di uno strumento. A quei tempi era un po' diverso.
Certo.
Sicuramente il sitar è la musica indiana, è stato anche poi qualcosa che mi ha portato a viaggiare parecchio in India e a studiare la musica indiana e appunto lo strumento, il sitar appunto indiano.
Quali sono alcuni strumenti nella tua collezione di cui vai particolarmente fiero, oltre al sitar?
Ma allora, direi principalmente gli strumenti che suono, quindi sicuramente il sitar, poi io da bambino suonavo la fisarmonica cromatica, e negli ultimi anni, poi negli ultimi 10 anni, ho cominciato un po' a studiare la fisarmonica diatonica, e sicuramente questo è uno strumento a cui sono anche molto legato, perché anche questo mi riporta un po' il sitar alla musica indiana, invece la fisarmonica diatonica invece a quello che è la musica folcloristica e tradizionale invece del Ticino, del nord Italia, dell'Italia, delle nostre regioni, ecco.
Certo. E dunque, arrivando poi a parlare un po' del progetto che poi è diventato il Green Festival, come hai sviluppato questa idea? Come è nata l'idea di organizzare questo evento che di fatto resta ad oggi un unicum nella Svizzera italiana?
Come è nato il Green Festival? Allora, come ti dicevo, io parecchie volte sono stato in India per studiare musica classica indiana, e il mio maestro di sitar, Shyam Rastogi, che è appunto mio caro amico, oltre che essere mio insegnante di sitar, con suo fratello Sandeep Rao Cavale, a un certo punto hanno creato un progetto musicale con degli altri musicisti tedeschi da Mannheim, e hanno appunto formato questo gruppo che si chiama Neckar Ganga, che mischia il nome dei due fiumi, il fiume Neckar che passa a Mannheim e il Ganga appunto il fiume che passa a Varanasi, a Benares, e hanno creato questo progetto appunto che diciamo è un mix tra fusion, jazz e musica classica indiana, formato da 3 musicisti tedeschi e 3 musicisti indiani, e nel 2016 appunto per la prima volta hanno organizzato un tour in Europa con questo bel progetto. E mentre erano in Europa appunto volevano venire a trovarmi, giusto per salutarmi, per passare un po' di tempo assieme. Mi hanno chiesto: organizzaci un concerto e veniamo a suonarli da te, senza essere pagati, solo per passare del tempo assieme. Io a quel tempo non avevo mai organizzato nessun tipo di evento, quindi ero un po' non sapevo bene cosa fare, però in un paio di settimane sono riuscito a organizzare appunto da me a Rovereto in Gardellina un piccolo concertino di questo gruppo, e invitando un po' di amici si è arrivato un centinaio di persone. È stato molto molto bello, chi c'era è rimasto molto entusiasta. E appunto tra i presenti c'era Ursula Booker e Domenico Tanese, due miei prima di tutto cari amici e appunto due degli organizzatori con me del Green Festival. E dopo l'evento ci siamo trovati, mi hanno detto dai, facciamo ancora qualcosa l'anno prossimo, magari un concerto, qualcosa del genere. E da lì appunto è nata la prima edizione del Green Festival nel 2017.
Adesso siamo giunti ormai già all'ottava, dunque diciamo di strada ne avete fatto diverse edizioni, ogni anno si è un po' allargata la macchina che fa funzionare tutto il festival.
Sì, sì, è cresciuta un po' come una famiglia, nel senso che tanta gente si è poi affezionata al progetto, è venuta, ha visto la bellezza di questo progetto e per fortuna, grazie a tutti questi collaboratori, grazie a tutti questi volontari che ci sono, siamo riusciti ad arrivare a quello che è oggi il Green Festival, un festival che unisce sì musiche dal mondo, gruppi appunto internazionali di veramente alto livello, con anche spettacoli di teatro. Abbiamo una forte attenzione per quello che è appunto anche un aspetto decorativo del festival, noi prestiamo molta attenzione a questo, ognuno porta un po' il proprio bagaglio in questo progetto. Ursula appunto più quello che è la parte del teatro, Domenico più questo quello che è la parte visiva e infrastrutturale del festival, e sì, siamo tutti dipendenti uno dall'altro completamente.
Sì, poi tra l'altro lo spazio dove si svolge il Green, ovvero i campi e la fattoria, tu li vivi tutto l'anno, Nico, in modo diciamo diverso. Sentivo che raccontavi i musicisti durante l'ultima edizione di come a maggio le mucche partono per l'alpeggio e lasciano spazio al festival, che è davvero molto interessante come, insomma, dall'agricoltura diventa per qualche settimana all'anno un festival di richiamo davvero molto importante per la regione.
Sì, anche questo è un bel contrasto, trovo, ma trovo che i musicisti in generale che vengono al Green Festival, che appunto sono persone che vengono veramente da tutto il mondo, quando vengono vivono l'energia che c'è al nostro festival, vedono il posto in cui avviene, si spiegano un po' di storie di questo posto, sono tutti molto affascinati e colpiti in positivo da questa organizzazione che c'è dietro. Sì. Verso metà maggio, fine maggio, le mucche partono per gli alpeggi, per i monti e poi per gli alpeggi, e da lì si comincia la preparazione del campo proprio, perché ormai ci sono state mucche a pascolare per 5 mesi, quindi bisogna erpicare tutto il campo, preparare tutto, pulire la stalla con l'idropulitrice, insomma da una stalla diventa un salotto un salotto quasi, cioè veramente fa un cambiamento estremo.
Quindi dopo diverse settimane di preparazione siete pronti ad accogliere gli artisti e il pubblico. Ci hai già parlato un po' dell'organizzazione, di come funziona questa macchina, dunque quanti siete in totale i volontari che partecipano ogni anno al Green Festival nell'organizzazione?
Allora, direi che siamo principalmente, appunto, gli organizzatori principali siamo io, Ursula Bucher e Domenico Tanese. E noi siamo diciamo un po' il comitato fondatore, quelli che prendono decisioni un po' più importanti sul festival. Poi abbiamo più o meno una ventina, una trentina di responsabili, di persone che si occupano dei vari settori del festival, che può essere il settore musicale, il settore dell'ecologia, il settore del teatro, diverse mansioni. E durante il festival proprio si parla più o meno di un 100-130 volontari che il festival possa venire.
Davvero una grande famiglia, possiamo dire, di volontari e persone che si mettono a disposizione per lavorare al Green Festival. Adesso tornando un po' sul lato musicale, tu curi in particolare, Nicola, scelte musicali dunque per delle edizioni. E quali sono stati un po' i tuoi criteri che hai sviluppato adesso in un bel po' di edizioni nel criterio con cui tu scegli le musiche e i musicisti, i gruppi da proporre al Green Festival?
chiaramente, essendo un festival di musica dal mondo, il primo criterio è che ci sia questa componente, quindi i musicisti, i gruppi che vengono devono portare qualcosa dalla cultura, dal paese da cui provengono. Questo è sicuramente il primo prerequisito. Altra cosa, cerco sempre di mischiare un po' quello che è la tradizione più pura, diciamo, di quello che può essere appunto una tradizione musicale. Per esempio quest'anno avevamo un trio di musica persiana dall'Iran che hanno portato musica persiana tradizionale al 100%, veramente, e invece avevamo, che ne so, un gruppo dal Congo che portavano sì delle canzoni che provengono dalla cultura congolese, ma rifatte in chiave con degli strumenti ricavati da materiali riciclati e completamente distante un po' da quella che è la musica più tradizionale congolese. Quindi trovare un bilancio tra moderno e tradizionale, per me questa è sempre una grande sfida, però è un punto molto importante, cioè entrambe le cose sono importanti. Molti paesi negli anni hanno un po' perso di vista quella che è la propria tradizione musicale e sicuramente negli ultimi anni c'è un po' un revival di tutta questa tradizione anche più tradizionale, quindi è difficile dire se è veramente una tradizione che è stata riscoperta o che è continuata negli anni, è un po' un mix delle due cose.
Ecco, io propongo allora adesso di ascoltare un altro brano.
Come avevamo citato prima, rifacendosi un po' a quello che è il mio bagaglio musicale, ascolterei un pezzo appunto di Nusrat Fateh Ali Khan con Peter Gabriel, che appunto è stato anche questo. Peter Gabriel negli anni 80 ha portato questa nuova visione della musica etno, della world music, perché in fondo viene questo termine world music viene proprio da Peter Gabriel e della sua casa discografica, la Real World, in cui ha pubblicato un sacco di album appunto di incontro tra varie culture e la musica occidentale.
Mast kalandar mast mast dam mast kalandar mast dam mast kalandar mast mast dam mast kalandar mast mera wird hai dam dam ali ali mera wird hai dam dam ali ali sakhi lal kalandar mast mast sakhi lal kalandar mast mast dule lal kalandar mast mast dam mast kalandar mast mast dam mera wird hai dam dam ali ali mera wird hai dam dam ali ali sakhi lal kalandar mast mast sakhi lal kalandar mast mast dule lal kalandar mast mast dam mast kalandar mast mast dam mast kalandar mast dam ma
Dunque, siamo sempre agli incontri d'estate, stiamo sempre parlando con Nico Fibbioli, uno degli organizzatori del Green Festival, che porta ogni anno la musica etnica da tutto il mondo, nella Svizzera italiana, e che ci sta raccontando anche un po' il suo retroscena musicale. Innanzitutto, però, Nico, volevo ancora chiederti un paio di cose relative al festival. Cioè, ci hai illustrato come il Green, nelle sue varie edizioni, è cresciuto come una vera famiglia di volontari, diventato quello che è oggi. Ci sono stati però anche momenti difficili, come l'edizione, quella dell'anno scorso, 2024, che si era dovuta chiudere addirittura con un'evacuazione. Come avevate vissuto quel momento anche un po' tragico?
Sì, è stato, purtroppo era un po' era già un po' nell'aria, perché visto i tragici eventi che erano successi in Mesolcina e poi in Valmaggia. Diciamo che insomma la meteo, il tempo, non, cioè, negli ultimi anni veramente desta parecchia preoccupazione, e giustamente le autorità erano comunque allerta, erano comunque preoccupate per la situazione, quindi era un po' nell'aria questa cosa. È successa e va bene, l'importante è che sicuramente il pubblico sia stato al sicuro, che abbiamo provveduto ad avere in primo luogo un pubblico che fosse al sicuro da ogni pericolo. Questa è la prima cosa.
Certo.
Da un punto di vista nostro organizzativo, sì, è stata una bella mazzata, perché un anno di lavoro, veramente tantissimo lavoro, viste sfumare così in pochi minuti, è stata un po' una tragedia. Ma io penso sempre che da ogni tragedia, da ogni cosa che si distrugge, ne nasce una nuova. Infatti, grazie un po' a quello che è successo, ci siamo ricompattati, abbiamo veramente sentito la vicinanza di tutti quelli che sostengono il festival, di tutti quelli che amano il nostro evento. E un'altra cosa, un po' così, questa è una cosa un po' mia forse, che io dico sempre che il festival, da quando c'è ogni anno, mi ha regalato qualcosa di nuovo e irripetibile, e anche l'anno scorso nell'evacuazione, nel bene o nel male, mi ha regalato qualcosa di assolutamente unico, irripetibile. Mi ricordo essere nei rifugi appunto con tutti quelli che erano lì in quel momento, le band che erano anche loro band da tutto il mondo che non capivano bene cosa stesse capitando, e poi sono partiti dei concerti spontanei da queste band, cioè si è creato un momento magico e irripetibile, dei concerti intimi che chi c'era li ha goduti, sono sicuro che li porterà per tutta la vita.
Anche nelle cose più tragiche si riesce a trovare diciamo uno spunto positivo, ma poi arriviamo all'edizione, quella che si è conclusa da poche settimane, e questa possiamo dire si è svolta sotto il sole, forse un sole addirittura molto molto caldo, ma che non ha impedito assolutamente lo svolgersi del festival. Potete già fare un bilancio di questa edizione che si è appena conclusa?
Sì, siamo molto contenti dell'edizione, è stata una bella edizione, ha funzionato tutto dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista logistico, anche con le autorità ci hanno comunicato che da parte loro ha funzionato tutto, quindi questo è sicuramente un bel successo, gente ce n'era, come dici tu, il caldo, diciamo che durante le ore appunto più calde del giorno ha fatto sì che la gente preferisse magari stare un po' al fiume a fare il bagno piuttosto che stare a vedersi i concerti, però poi la sera la gente ritornava tutta quanta, è stato un bel evento, ci siamo molto contenti.
Dunque, tornando un po' adesso anche al tuo retroscena musicale, volevo chiederti ancora, perché so che a te piace, ce l'hai già detto anche prima, viaggiare per scoprire anche la musica, ci hai parlato dei tuoi viaggi in India per studiare il sitar, però negli ultimi anni hai scoperto anche nuove passioni musicali attraverso i tuoi viaggi?
Sì, allora alcune volute, altre meno volute, ma non per questo meno importanti assolutamente. Sì, diciamo che a 20 anni ero partito per il mio primo viaggio in cui ero andato, ho fatto la Transiberiana, passando dalla Mongolia, la Cina, insomma giù fino al Tibet, all'India, ma mi ricordo che lì ero molto affascinato da quello che era il canto armonico mongolo, appunto, il Trotsini, ed ero andato in Mongolia proprio per vedere e scoprire anche un po' questa cultura, cosa che sì, ho fatto, ho potuto assistere dei concerti, vedere dei musicisti, e questo diciamo era un po' un viaggio voluto anche in questo senso, mentre invece altri viaggi che ho intrapreso, appunto penso magari al Caucaso, che sono stato per la prima volta una 15 anni fa, non sapevo assolutamente nulla della musica del Caucaso, della Georgia nel particolare, e quando sono arrivato e mi sono trovato confrontato con questa musica sono rimasto completamente sconvolto da queste sonorità che mi hanno proprio preso e portato in questo mondo a me sconosciuto. È stata una bellissima scoperta che tutt'oggi appunto sono molto felice di...
Sì, ricordiamo che c'era anche proprio un gruppo georgiano quest'ultima edizione del Green Festival che ha regalato davvero dei momenti musicali davvero altissimi, davvero molto molto belli. E un altro paese a cui tu, Nico, sei molto legato poi è l'Estonia.
Sì, esatto, diciamo che l'Estonia, ma già inizialmente, ritornando a quando avevo 15 anni, cominciavo a scoprire tutto questo mondo musicale legato in particolare appunto alla casa discografica tedesca dell'ECM, che propone veramente artisti da tutto il mondo che mischiano musica tradizionale, musica contemporanea, musica jazz, musica classica, però in una chiave veramente di altissimo livello. E sì, c'era questo uno tra i tanti compositori che mi piaceva molto, Veljo Tormis, un compositore estone molto molto famoso sia in Estonia che all'estero, che appunto si rifà la tradizione estone ma mischiando appunto la musica tradizionale a delle litanie estoni, queste voci per me incredibili e molto molto coinvolgenti. Poi appunto sono anche molto legato all'Estonia perché mia moglie viene da questo paese e negli anni ho potuto veramente approfondire e conoscere profondamente la tradizione musicale dell'Estonia. È un paese veramente molto interessante perché è un paese molto piccolo ma con una tradizione musicale fortissima. Hanno la fortuna di avere un archivio musicale con più di 30.000 brani tradizionali registrati negli anni, a cui diversi artisti moderni, che poi possono essere più tradizionali, più sperimentali, attingono per riproporre questa musica tradizionale appunto in varie chiavi di lettura. Anche lì dall'Estonia abbiamo avuto negli anni più di un gruppo che è venuto al festival, sì, sempre ottimi musicisti.
Propongo di ascoltare allora in chiusura di Veljo Tormis, questo compositore che hai appena citato, Nico, un ascolto, The Singer's Childhood, e con questo allora direi che ci salutiamo e ti lasciamo allora innanzitutto riposare dopo questo lungo periodo di preparazione al Green Festival, con l'invito allora di rincontrarci tra diversi mesi per poi parlare dell'edizione 2026 del Green Festival. Grazie mille di essere stato con noi, Nico Fibbioli, speriamo di risentirci molto presto.
Grazie mille, grazie a voi, e sì, stiamo già lavorando all'edizione del 2026 e non mancherà di portare tanta bella musica in Svizzera italiana. Grazie a tutti.